Buongiorno a tutte le colleghe e colleghi, prego per favore di prendere posto così da iniziare i lavori. Io presiedo semplicemente perché non ci sono i colleghi chiamati a presiedere. E quindi io procedo intanto con l'appello, poi se sappiamo che i presidenti sono in arrivo sospendo, se no partiamo con le interpellanze. Do anche il benvenuto all'assessore Campora. E quindi procedo con l'appello. Ahimè, Alfonso, Ariotti, è in ritardo ma al momento non c'è, Barbieri, Bertorello, Vivilacqua, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo sì, Bruzzone Rita no, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio è collegata, Gozzi, Grosso, Cabur, no, Lodi, Lograsso, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vaccalebre presente, Veroli, no, Villa l'ho visto, Viscogliosi assente, Campara partecipante. Allora, visto il ritardo anche delle colleghe e dei colleghi, procederei, ma vedo che Ariotti presente. L'assessore c'è un problema audio-video. Vabbè, allora ho visto che anche l'assessore ha preso posto, molto bene. Allora, visto che è nel frattempo arrivato il consigliere Ariotti, sei d'accordo? Visto che è già in posizione, facciamo fare l'interpellanza come volete voi. È già in posizione. Allora, procediamo con l'interpellanza 72-2023 presentata dal collega De Benedictis, avente ad oggetto aumento del numero dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e pulizia dei sedimi che li ospitano. Prego, consigliere, a lei la parola.
Grazie Presidente. Assessore, io mi rifaccio all'allegato B, articolo 13,5 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. E a un certo punto dice i contenitori devono essere idonei. Prego? La interpellanza è la quarta, credo. Sì, prego.
Allora, aspettiamo intanto che l'assessore. Allora, sospendo un minuto così da procedere correttamente
Ma lo facciamo prima che
con il
segua
lavoro.
l'ordine, così lui non diventa
No, va
matto.
benissimo, era solo una
Ah, no, perché
Facciamo,
sennò
è
c'è
già,
Ariotti.
tanto collega, aveva già iniziato l'esposizione, per cui
Va bene,
sospendo un
va bene.
minuto, l'assessore si organizza e procediamo con i lavori. Prego, collega De
Va
Benedictis,
bene,
può
allora,
continuare con
assessore, le ho
l'esposizione.
già citato. Vado? Vado. Ho già citato l'allegato B dell'articolo 13 del comma 5 del regolamento, che a un certo punto legge così: i contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali. E fin qui va bene perché con nuovi cassonetti i cinghiali per fortuna sono spariti. E poi dicono che devono essere idonei per impedire esalazioni moleste, vabbè, siamo ancora nella stagione invernale, direi che va tutto bene. Gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. E qua casca l'asino, perché lei sa quante volte ho chiamato lei, assessore, oppure gli assessori dei municipi, per fare in modo che queste così chiamate piazzole sotto i contenitori vengano pulite. Purtroppo, quando vengono raccolti i rifiuti, passa solamente un operatore, il quale alza il il contenitore, lo svuota e nel momento in cui viene rimesso giù quello che c'è sotto o rimane o diventa nuovo. Ecco, io sono qua a chiedere se si può prevedere, oltre che aumentare magari il numero dei contenitori, anche di fare in modo che queste pulizie vengano programmate, perché io so che ogni tanto vengono fatte, però probabilmente va aumentato il numero delle pulizie proprio sotto i contenitori, soprattutto adesso che andiamo nella bella stagione. Questo al di là dell'inciviltà dei cittadini che molto spesso conferiscono la spazzatura fuori dai contenitori. Grazie.
Grazie collega De Benedictis, allora cedo la parola all'assessore, prego però l'assessore a seguito della modifica del regolamento, se possibile, perfetto, può rimanere seduto se no non la vediamo. Prego assessore.
Grazie Presidente. Allora andiamo a esaminare l'interpellanza numero 4, la 72, posta dal consigliere De Benedictis. Allora, nel corso degli anni, ecco, chiedo scusa una cosa perché è il primo question time che faccio, quanti minuti abbiamo per rispondere?
5.
Ok. Allora, in relazione ai bidoni e cassonetti, è in corso la sostituzione dei bidoni che ormai sono presenti nella Val Bisagno e nel, San Fruttuoso, fino a Marassi, fino a Oregina, e altre zone, e il vantaggio di questi cassonetti è che possono essere lavati più facilmente. Infatti esiste un mezzo apposta che viene usato, attraverso il quale il cassonetto viene messo nel contenitore dietro, nel cassone del camion, e già nei camion normali vengono spruzzati, nel momento in cui si apre la campana dal basso, vengono spruzzati gli enzimi. Ma poi c'è anche questo passaggio che viene fatto attraverso questo mezzo, che ha proprio il compito di igienizzare i cassoni, cosa che prima non avveniva, seppure avveniva in maniera sporadica, tenuto conto che si sarebbe dovuto lavare cassone per cassone utilizzando le cosiddette manichette per la pulizia. Quindi con questo nuovo sistema, almeno per quanto riguarda l'igienizzazione del cassonetto, garantisce sicuramente una migliore igienizzazione del cassonetto. Il problema che si è verificato, soprattutto nei primi mesi, è quello relativo al fatto che i cittadini non conferissero in maniera corretta il rifiuto, e questo appoggiando il rifiuto a lato del cassonetto, e questo ha implicato che nel momento in cui la campana viene tirata su, essendo comunque un intervento da monooperatore, in quanto non è possibile pensare di andare a mettere due operatori per questioni di numeri, di personale, perché se noi dovessimo aumentare tutti gli operatori, aumenteremo comunque automaticamente anche la Tari, perché tutti i costi di personale vanno direttamente in Tari. Allora, non essendo possibile che l'autista non può scendere, in quanto attua comunque l'operazione seduto al suo posto di guida, è stato, dopo i primi mesi che si sono verificati questi problemi, è stato introdotto un servizio che attraverso una gru va a pulire i cassonetti sotto. E in effetti la situazione è comunque migliorata. C'è stato un momento, ma questo era accaduto anche nelle altre città dove è stato adottato questo sistema, dove avevamo cassonetti dove al di sotto c'era molto materiale. Oggi la situazione è migliorata, anche perché in molti casi il camion che arriva viene preceduto da un porter, da un camioncino che libera i sacchetti intorno al bidone, proprio per evitare che poi ci sia questo fenomeno di schiacciamento del bidone. Quindi il sistema attuale, almeno laddove è stato implementato, e grosso modo sono stati messi circa, mi pare, 4.000 cassoni, ha sicuramente una migliora dal punto di vista estetico, anche dal punto di vista degli odori, in quanto si tratta comunque di cassoni chiusi. È evidente che in estate, se c'è il cassone dell'umido che viene comunque svuotato, ci saranno dei momenti dove l'umido fermenta e potrà creare odore, ma questo fa parte, diciamo, tutti i rifiuti grosso modo determinano questo problema. Però siamo confidenti che la situazione continuerà a migliorare e soprattutto con questo intervento, che è lo stesso che viene utilizzato anche a Spezia, dove hanno avuto lo stesso problema, ma anche a Torino, periodicamente si può pulire, si può alzare con questo camion che passa con la gruetta, si alza il cassone e sotto si fa una pulizia, quindi si va a pulire tutta la parte che non dovrebbe esserci, ma c'è per una, diciamo, inadeguata inadeguato comportamento del cittadino che lascia il bidone, che lascia il sacchetto fuori. Per quanto riguarda i numeri, tutti i numeri vengono calibrati sempre di più andando a limitare i volumi del bidone grigio, quindi il volume dell'indifferenziata ce ne saranno sempre di meno, perché occorrerà spingere sempre di più, soprattutto per, ci stiamo avvicinando al 50%, siccome l'obiettivo è arrivare al 65%, noi dobbiamo togliere quei volumi di indifferenziata che generano quindi costi e non generano comunque recupero di materiale. Scusi Presidente.
Grazie Assessore, intanto segnalo che ci hanno raggiunto oltre il collega Riotti, il collega Patrone e la collega Russo, che saluta a beneficio del verbale. Chiedo al collega De Benedictis se ha una replica. Prego, sì, collega.
Grazie, breve. La ringrazio Assessore della puntualizzazione, però le ricordo che io parlo per la zona dove abito. L'omino che passa col porter passa e leva, giustamente, e lo ringraziamo, tutti i rifiuti depositati in modo incivile attorno. Ma il pregresso rimane purtroppo sempre sotto. Se viene nella mia zona, le dico un punto, la Madonnina famosa, lei vedrà che c'è della spazzatura che saranno mesi e mesi che non li sono. Quindi il problema è che passi magari una volta al mese contemporaneamente al camion, in modo che possa arrivare nell'attimo in cui si solleva il contenitore tutto ciò che è alberga sotto. Grazie.
Grazie collega De Benedictis. Allora torniamo all'ordine prestabilito, quindi con la prima interpellanza, che è la numero 6 del 2024, presentata dal collega Ariotti, che prego di prendere posto, avente ad oggetto linee di trasporto pubblico cittadino con maggiore presenza di mezzi obsoleti in attesa di sostituzione. Prego, collega, quando è pronto può esporre l'interpellanza.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. Questa mattina la città era particolarmente intasata nel traffico a causa di alcuni incidenti. Quindi speriamo che in futuro si possa migliorare, così come si sta puntando anche per una linea capillare di trasporto pubblico e, come dico spesso nelle nostre commissioni, anche una rete metropolitana che va a toccare tutte le delegazioni della città. Veniamo all'interpellanza, presento questo documento per avere aggiornamenti in merito al parco mezzi di trasporto pubblico urbano. Il Comune ha già acquistato la flotta di nuovi mezzi elettrici che pian piano andranno a sostituire tutti i bus e i mezzi presenti ancora in circolazione. Diverse le linee che sono già state sostituite con i nuovi mezzi anche da tempo, mentre in altre continuano a circolare autobus obsoleti, datati e con evidenti problematiche. Tra le varie segnalazioni che sono pervenute dalla parte della cittadinanza posso citare alcune situazioni un po' più evidenti, come ad esempio quella della linea 48, capolinea Largo Boccardo a Molassana, dove persiste una situazione di mezzi datati e una parte di questi sono, da quello che ci dicono, costretti a rimanere accesi alcune volte prima della partenza per non far perdere i giri al motore ed evitare che si spenga, con la conseguenza dei gas di scarico che si propagano nelle vicinanze e possono dare fastidio ai residenti delle case vicine. e non solo con i gas di scarico, ma anche il rumore di questi mezzi accesi fin dalle prime ore del mattino. E in estate possiamo capire che questo disagio può essere ancora più evidente, in quanto le persone tendono ad avere e lasciare le finestre aperte per ovvi motivi. Anche in questo caso sappiamo che i nuovi mezzi sono stati acquistati, quindi si chiede la sostituzione il prima possibile per questa linea. Cito un'altra linea, e penso che poi le situazioni di questo caso sono veramente limitate, però le cito da varie segnalazioni dei cittadini. Linea 190, qui siamo nella zona di Pegli Alture, anche in questo caso si chiede una sostituzione dei bus vecchi, inquinanti, ovvero che rilasciano anche qui dei fumi che non sono buoni per chi li respira, e al capolinea soprattutto durante l'accensione dei mezzi, ovviamente. E segnalano anche che risultano scomodi strutturalmente anche per numerose persone anziane che utilizzano il servizio. Se quelli elettrici non vanno bene, si opti tranquillamente per altre soluzioni e non ci indigniamo. Tornando alla Val Bisagno, dalla rimessa a gavette risulta quella con mezzi più vecchi, circa il 30%, poi non so se questi dati sono esatti. Sul servizio extraurbano ci spingiamo leggermente oltre l'ambito cittadino, ma comunque utilizzato anche da persone che vivono in città, arrivano segnalazioni per mezzi obsoleti. Quindi vado a chiudere, ed è giusto anche sottolineare il grande investimento di questa amministrazione per il trasporto pubblico, dal progetto legato ai quattro assi di forza, all'ampliamento della linea della metropolitana verso la Valpolcevera, verso il Levante, e lo SkyMetro in Val Bisagno, per migliorare la mobilità della nostra città, sperando di riuscire un giorno ad arrivare a una metropolitana in superficie, anche fino a Ponente, e da cittadino del Ponente lo sottolineo. Cito anche i servizi totalmente gratuiti della metropolitana e degli impianti verticali per i cittadini della città metropolitana, mi ripeto, ma... Quindi questo è un servizio che viene dato ai residenti, molto apprezzato, ed è giusto rimarcarlo. Vado a chiudere, chiedo un aggiornamento in merito alle linee che devono essere ancora sostituite, dove sono presenti vecchi mezzi AMT, per sostituirli con i mezzi moderni in parti già acquistati per la viabilità in città. Grazie.
Grazie commissario Ariotti, cedo la parola all'assessore Campora, prego.
Grazie presidente, grazie consigliere Ariotti. Allora, la domanda è una domanda molto articolata, vasta, e ci dà la possibilità di fare un aggiornamento su quello che è il piano, che è direi il piano di investimenti più importante attualmente nel paese. Perché abbiamo una cifra superiore ai 300 milioni da investire, investita sugli autobus, che permetterà di andare a elettrificare tutta la flotta entro due anni. Questo è stato possibile attraverso finanziamenti, in parte del PNRR, in parte anche attraverso risorse proprie, attraverso cofinanziamento, ma che pone comunque la città a un ottimo livello in Italia per quanto riguarda i mezzi elettrici, anche perché il concentrarsi di sostituzione di mezzi da parte delle maggiori aziende italiane di trasporto ha fatto sì che ci siano degli oggettivi problemi anche nelle consegne dei mezzi. E quindi anche le linee di produzione sono linee di produzione che sono andate in difficoltà. Però noi possiamo dire che anche per quanto riguarda i quattro assi, già nel 25 inizieremo a avere i primi mezzi, e alcuni dei quali potranno già anche andare a girare su quelle linee, penso al 20, dove abbiamo dei mezzi vecchi. Faccio un elenco breve di quelli che sono le linee urbane esercite totalmente o parzialmente con bus elettrici. In alcuni casi abbiamo i bus elettrici, abbiamo i bus ibridi, e sono le seguenti: abbiamo la linea 3, stazione Principe Sestri, la 8, Avio Bolzaneto, il 20, via il 35, Vannucci, Largo San Francesco da Paolo, Piazza Merani, Sturla, il 42, il 43, Brignole San Martino, il 44, Borgoratti De Ferrari, 53, Rivarolo Sestri, 63, San Pier d'Arena, Ponte Decimo, 84, Marassi, Brignole, 86, San Desiderio, Brignole, 87, Apparizione, Stazione Brignole, 193, Voltri, via Montanella. Poi ricordiamo che a Voltri abbiamo anche in progettazione la costruzione nella, diciamo, in una zona vicino al casello autostradale, il casello di Pra, abbiamo una zona dove faremo un centro di un impianto di elettrificazione proprio per permettere ai mezzi di avere una maggiore autonomia, perché attualmente i mezzi elettrici che girano in quelle zone arrivano direttamente da Cornigliano, e questo fa sì che comunque abbiano poi meno autonomia nell'esercizio. Quindi il 193, il 512 quarto, Piazza Ragazzi del 99, 513, 515, 516, 517 che sono nella zona di Nervi, e poi abbiamo tutta la linea interna dell'ospedale San Martino che è una linea, la linea 518. I prossimi autobus o bus elettrici che andranno a completare le altre che sono in arrivo, naturalmente l'arrivo è sempre un arrivo scaglionato, i prossimi verranno destinati principalmente al ponente, quindi avremo il 51 di Sestri, via Bianchieri, via Rollino, il 52 Sestri, quindi via Bianchieri, via Sant'Alberto, il cimitero di Sestri, cimitero Pinistorti, il 62 San Pier d'Arena, Testa di Cavallo, il 71, questa è una linea importante, che da Pegli va a San Carlo di Cesena, Val Varenna, l'85 Piazza San Giorgio di Bavoli, Brignole, e poi l'88 in San Desiderio, Piazza Grosso, dove manca capolinea, e Apparizione. Tutte le altre linee che non sono state, diciamo, indicate in questo elenco poi verranno progressivamente, si faranno degli interventi nel momento in cui arriveranno i mezzi, sapendo che comunque 145 mezzi rientrano nel pacchetto dei quattro assi, quindi con una quota di direi tre quarti di motion charging, filobus, e un quarto sulla linea della Val Bisagno attraverso la tecnologia di flash charging. Grazie.
Grazie Assessore, visto che ci ha raggiunto anche il collega Gozzi, che saluto, e collega Riotti per la replica, prego.
Grazie, brevemente ringrazio l'assessore per l'elenco delle linee che sono state sostituite e che andranno nel breve a essere sostituite. Chiedo una maggiore attenzione magari per quelle linee che ho citato nell'interpellanza, e poi pian piano anche attraverso commissioni e approfondimenti anche in sede di commissione e consiglio comunale, poter andare a individuare tutte quelle situazioni ancora critiche che persistono nella città, ma vedo che è stato fatto un investimento importante, quindi pian piano andranno a essere risolte. Grazie.
Grazie consigliere Ariotti. Procediamo quindi con l'interpellanza numero 75/2023 della collega Russo, a cui chiedo gentilmente se può prendere posto a postazione dall'altra parte, così riusciamo a fare lo streaming. Intanto leggo l'oggetto: cremaliera di Granarolo, e ricordo che la collega Russo avrà poi da esporre anche l'interpellanza successiva, lo dico a beneficio sia della proponente sia dell'assessore. Quindi siamo all'interpellanza 75/2023, quando la collega è pronta le cedo volentieri la parola, prego.
Sì, non avevo capito ancora la postazione, chiedo scusa. Allora, l'interpellanza 75 è risalente nel tempo al settembre 2023, quindi immagino di averla depositata in uno dei frequentissimi momenti in cui la cremaliera di Granarolo non funziona per diversi motivi, dovuti forse anche alla poca manutenzione, alla vetustà, non lo so, motivi i più vari. Fatto sta che questa, che potrebbe essere una linea a tutti gli effetti, che potrebbe avere una sua funzionalità per gli abitanti di Granarolo, ha frequentissimi episodi di stop e di non funzionamento. Quindi rispetto alle cose che sentivo anche prima sui grandi investimenti, sulla mobilità, mi chiedevo quali fossero comunque gli interventi o se ci fosse una progettazione specifica per questa linea, sperando poi con questo nuovo metodo di poter discutere le interpellanze nel momento esatto in cui c'è necessità e non dopo più di un anno, cioè più o meno un po' meno di un anno, ma insomma con una differenza di tempo notevole. E resta comunque l'occasione di capire dall'amministrazione quali investimenti, quali pensieri, quali progetti e risorse possiamo destinare a questo pezzo della mobilità genovese.
Grazie collega, ricordo che per l'esposizione sono 5 minuti e non 3, e 3 minuti sono per la replica, no? Lo dico a beneficio, come dire, di tutte e tutti. Cedo quindi la parola all'assessore Campora, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie consigliere. Sì, effettivamente questa interpellanza si riferisce a episodi un po' datati nel tempo, nel senso che gli episodi a cui si riferisce la consigliera Russo sono gli episodi che sono verificati il 27 e 28 agosto, quando c'è stato un fermo della cremagliera dovuta a abbondanti precipitazioni che hanno danneggiato interamente la massicciata. Quindi noi abbiamo delle cremagliere, come quasi tutte le cremagliere, che si insinuano all'interno di quello che sono contesti particolarmente complessi, nel senso che sono o in mezzo alle case, quasi tutte le cremagliere passano vicino alle case, oppure e naturalmente in contesti anche con pendii scoscesi. E necessitano spesso non solo di interventi di manutenzione, che quelli sono prescritti dalla norma, quindi ogni volta che c'è un fermo per manutenzione, meno male che c'è, nel senso che tutti gli impianti di risalita e a fune devono essere soggetti a delle verifiche. Ricordo gli interventi importanti che sono stati fatti anche sulla funicolare del Righi, che ha determinato il fermo per molti mesi, ma è un fermo che si è reso necessario proprio perché periodicamente occorre fare delle verifiche, delle manutenzioni, ma periodicamente occorre fare poi anche delle sostituzioni di intere parti delle cremagliere. Quindi nel caso specifico, tanto i dati sono in linea rispetto a quelle che sono le medie nazionali, che riguardano, anzi sono più bassi, che riguardano i fermi, quindi non abbiamo un aumento. Alcune volte, così come accade in maniera diversa anche per il Trenino di Casella, che è un'altra cosa, ma il Trenino di Casella va delle volte, il problema sono i pendii e quindi sono quello che ci sta intorno. Nel caso specifico, i danni erano stati creati da queste abbondanti piogge che hanno danneggiato la massicciata ferroviaria della stazione, anche della stazione di Principe, e si è intervenuto e i lavori sono stati ultimati il 6 settembre rispetto al 27-28 agosto, che era i giorni in cui si è verificato l'episodio. E il 7 settembre del 2023 la cremagliera, in relazione a questo episodio a cui faceva riferimento l'interpellanza, che era datata 4 settembre, quindi immagino appunto si faceva riferimento proprio al maltempo di fine agosto, erano stati ripristinati con un tempo abbastanza veloce di pochi giorni. Nei momenti in cui abbiamo episodi di questo genere che determinano l'inservibilità della cremagliera, o comunque anche degli ascensori piuttosto che delle funicolari, viene attivato un autobus sostitutivo, e in questo caso nel momento in cui nel periodo di fermo della cremagliera è stato attivato il bus sostitutivo G1, che naturalmente ha terminato il suo servizio nel momento in cui si è stata riattivata la ferrovia. Sono naturalmente disponibile, nel senso che oggi mi sono limitato all'oggetto dell'interpellanza, che era quella relativa all'episodio di fine agosto. Naturalmente poi se ne avrà piacere, di fare una commissione dedicata in generale agli impianti verticali e alle metropolitane in maniera tale che venga esposto da una parte i numeri relativi ai fermi, quindi quanti giorni all'anno si ferma la metro, quanti giorni all'anno si ferma la cremaliera, la funicolare, l'ascensore, perché sono tutti report che naturalmente abbiamo e abbiamo avuto un miglioramento negli ultimi anni progressivo. Abbiamo individuato una persona del Comune di Genova che è anche il RUP dei cantieri della metro, che ha il compito di fare un po' da cane da guardia ad AMT attraverso delle verifiche costanti, in maniera tale che anche noi come comune possiamo avere una verifica diretta. Noi ci fidiamo naturalmente di AMT, ma facciamo anche dei controlli nostri interni anche a Campione. Quindi disponibile a fare una commissione dove potremmo dare tutti i numeri anche relativi ai passeggeri, ma soprattutto relativi ai fermi. È evidente che laddove si ferma 3-4 giorni un ascensore, così come una cremaliera, soprattutto questo in particolare con Isce Granarolo, creiamo un disservizio, ma quando questo accade non accade mai per incompetenza o scarsa attenzione sulla cremaliera, accade proprio perché c'è molta attenzione e quindi occorre che la cremaliera possa essere condotta e l'esercizio avvenga nella massima sicurezza, perché la sicurezza è la priorità assoluta.
Grazie Assessore, cedo la parola alla collega per la replica. Prego.
Grazie. Dunque, quello che vorrei che fosse chiaro è non è che io chiedo che vengano sospesi i controlli per la manutenzione della cremagliera o di qualsiasi altro impianto di risalita. Il fatto è che se basta la pioggia a fermare la cremagliera o qualsiasi altro mezzo, c'è qualche perplessità sulla funzionalità di questo strumento, sull'attenzione con cui poi queste opere di manutenzione vengono fatte. Sul fatto che si insinui, come mi ha specificato, in mezzo alle case in pendii scoscesi è una cremagliera, ci si aspetta che faccia veramente effettivamente questo. Quindi ben venga la commissione, dove spero che non solo ci vengano riportati i dati di media, ma ci vengano anche riportate poi quali sono le priorità, perché non tutti i mezzi, non tutte le zone della città hanno un collegamento costante, frequente e assicurato. La zona di Granarolo già è sofferente rispetto alle linee di collegamento, nel progetto 4 assi lo sarà ancora di più e lo sappiamo bene, e in più la zona, lei scuote la testa, ma sappiamo, sì, è consentito, e ci mancherebbe ancora, però è così, la cremaliera potrebbe essere un altro strumento di collegamento, ma non si capisce se viene utilizzato nell'ottica di mezzo di collegamento effettivo, oppure come una sorta di, un po' come se fosse fare la gita sulla cremaliera di Granarolo, è questo un po' il problema. Se si pensa che sia un collegamento funzionale ed effettivo, efficace e che serva a quel pezzo di popolazione, bisogna fare in modo che funzioni e che i bus sostitutivi funzionino nello stesso modo e le persone non si trovino a piedi. Quindi accolgo però con molto piacere la possibilità di fare una commissione apposita dove approfondire il tema, che spero si svolga presto, per poter avere tutti i dati e poter esporre quelle che sono le richieste della cittadinanza rispetto a questo mezzo di trasporto così importante.
Grazie consigliere Russo, le chiedo di rimanere lì perché deve esporre all'Aula l'assessore anche l'interpellanza 29/2024 avente ad oggetto implementazione servizio Ecovan Municipio Centro Ovest. Quando è pronta le cedo la parola, prego.
Grazie. Dunque, in realtà è un'interpellanza che è un riassunto di documenti che sono stati via via nel tempo sempre approvati, in alcuni casi anche, no, direi quasi sempre all'unanimità del Consiglio, ma siamo ancora in attesa di questa implementazione dei mezzi Ecovan che era stata promessa, che era stata votata, non promessa, in una lontana mozione del febbraio 2023. La mozione aveva come oggetto quello di cercare di intervenire su un tema spinoso non solo per il centro-ovest ma per la città, che è quello dell'abbandono degli ingombranti, E poi per tentare di trovare anche comunque con una proposta per cercare di intervenire e risolvere i problemi, quindi non solo per come dire, sottolineare un disservizio, ma anche per fare una proposta di, che potesse andare incontro ad un aumento del servizio proprio per evitare alcuni problemi. Tra questo la possibilità di aumentare il numero dei camioncini Ecovan, tenuto conto che a San Pier d'Arena il servizio Ecovan a San Pier d'Arena era previsto il martedì e il mercoledì alternati e a Sant'Edoro per 2 mercoledì al mese, e visto che il servizio Ecovan pare avere dei buoni dati, forse implementarlo poteva essere uno strumento per cercare di rimediare anche al problema del rifiuto degli ingombranti. La mozione aveva avuto appunto un voto positivo, ad oggi però, a quanto mi consta, il servizio Ecovan non è stato aumentato, c'era stato un impegno di riferire in un'apposita commissione sui dati di conferimento degli ingombranti e le segnalazioni in presenza di ingombranti da parte dei cittadini, di riferire i sistemi di prevenzione e controllo messi in atto da AMIU per evitare l'abbandono, per evitarlo, quindi non raccogliere l'ingombrante ma evitare che l'ingombrante venga depositato, e poi appunto la previsione di un aumento di questo servizio che ci pareva potesse essere una possibile proposta per intervenire prevenire il problema. E quindi su questo chiedo dei riscontri oggi all'assessore.
Grazie collega Russo, cedo la parola all'assessore Campora, prego.
Grazie Presidente, grazie Consigliera. Beh, tanto diciamo che Genova si pone all'avanguardia in Italia perché è una delle poche città, forse l'unica, che permette il ritiro gratuito degli ingombranti a casa propria. Cosa che normalmente in molte città è un servizio a pagamento che si paga, e nello scorso mandato, proprio al fine di aiutare e sostenere i cittadini, si è pensato a un servizio gratuito. Quando siamo arrivati nel 2017, questo servizio gratuito riguardava solo 2 o 3 quartieri, il quartiere di Marassi Alta, una zona di Pra e un'altra zona del Ponente, ed era limitato soltanto a 3 zone. E noi abbiamo pensato che fosse giusto, in maniera per trattare i cittadini tutto allo stesso modo, di dare questo servizio gratuito su tutta Genova. Quindi oggi chi vuole, la persona che è ben disposta, utilizza questi sistemi che hanno un grandissimo successo. La persona che abbandona l'ingombrante, purtroppo, è una persona che abbandonerà sempre l'ingombrante, che bisogna colpire, perché il cittadino e la maggior parte dei cittadini si comportano bene, utilizzano questi sistemi, utilizzano l'Ecovan e utilizzano il ritiro a casa. Purtroppo i cittadini, quei cittadini che lasciano le cose in giro, sono spesso degli svuotacantine, sono spesso persone che non possono neppure accedere all'Ecovan e neppure accedere all'isola ecologica, perché sono persone, sono attività completamente illegali e illegittime. Poi ci possono essere anche casi specifici da parte di alcuni cittadini, ma noi stiamo intercettando anche attraverso gli Ecovan moltissime tonnellate anche a San Pier d'Arena, dove è previsto anche un programma speciale insieme alla polizia locale che andremo a attivare attraverso diciamo un maggiore controllo, perché è importante l'utilizzo anche della polizia locale, così come è importante anche l'utilizzo, non lo ricordiamo mai, delle forze dell'ordine in genere, perché oggi il nuovo decreto che è stato approvato nel fine 23 determina e stabilisce che determinati comportamenti non sono più sanzioni amministrative, ma sono illeciti di natura penale. E quindi è necessario anche il coinvolgimento anche delle altre forze di polizia, oltre al comune e oltre alla polizia locale, perché si tratta di veri e propri reati. Detto questo, vado a fare una brevissima relazione sullo stato dell'arte. Come dicevo, e lo ricordiamo, visto che queste interpellanze vanno, mi pare, in streaming, che abbiamo un numero verde, l'800 957700, che basta chiamarlo e l'operatore viene direttamente a casa al portone a ritirare l'ingombrante, e più di questo direi che il comune non può fare, più che andare a casa del cittadino gratuitamente. Il servizio è passato, anche abbiamo aumentato anche i pezzi del ritiro, prima erano 3 pezzi, siamo arrivati a 5 proprio per andare incontro ai cittadini. E la quantità del ritiro degli sfalci, abbiamo previsto anche il ritiro degli sfalci, delle potature, dei giardini privati, e anche questo è un'ulteriore attività, perché in alcuni casi avevamo anche del verde lasciato ai margini delle batterie dei cassonetti o in altre zone. E un'altra novità riguarda le attività commerciali e le ditte che possono prenotare sempre gratuitamente il ritiro di 5 pezzi, quindi abbiamo anche esteso non soltanto al cittadino ma anche alle ditte. I numeri sono importanti, lo scorso anno infatti il servizio ha visto ritiro in città di oltre 60.000 pezzi tra ingombranti, rail e verde, questo vuol dire che potrebbe essere che di questi 60.000, quando non c'era questo servizio, una quota in qualche maniera andava a finire per strada, anche se San Pier d'Arena sappiamo essere il quartiere dove abbiamo più, mentre negli altri quartieri abbiamo avuto una diminuzione, penso anche a Cornigliano, penso alla Val Bisagno, a San Pier d'Arena c'è una concentrazione molto alta. Proprio per questo 2 settimane fa abbiamo avuto un incontro in commissione consiliare con la commissione consiliare del municipio, ce ne sarà un altro ad aprile con la presenza anche delle forze dell'ordine, proprio per fare un piano speciale che riguardi San Pier d'Arena. Per quanto riguarda il furgone Ecovan, il camioncino che ritira gratis, quindi oggetti voluminosi, ha 3 postazioni, via Fiamme Gialle, via dei Landi, via Spallanzani. Le produzioni, vado sulle produzioni, 2 tonnellate, quindi la produzione per singola giornata, quindi abbiamo 2 tonnellate in via Spallanzani, 1,7 in via Fiamme Gialle, 1,4 in via Landi, quindi abbiamo questi Ecovan, dovrebbero essere utilizzati ancora di più. Diciamo che non sono mai, hanno dei dati che sono un po' più bassi rispetto ad altri, quindi hanno dei margini di miglioramento ulteriori. Siamo partiti anche con la campagna, andiamo a rinnovare la campagna Il tuo quartiere non è una discarica, che è una con avvisi anche multilingua che vengono messi nei portoni, l'abbiamo fatta anche attraverso l'aiuto dei comitati di zona. Anche su questo, visto che mi pare che il tempo sia scaduto per la risposta, mi pare che sia stata fissata tra una settimana, non mi ricordo, il 5-6 aprile ci sia una commissione sull'ECE, proprio sugli Ecovan, una commissione consigliare, mi ricordava la segreteria, e avremo una commissione proprio dedicata agli Ecovan e agli ingombranti. L'8 aprile è prevista questa commissione, in quel contesto potrò darle una risposta più ampia. Comunque la ringrazio, perché il problema degli ingombranti è un problema che a San Pier d'Arena resiste ancora, e quindi quando un territorio ha meno miglioramenti dell'altro dal punto di vista degli ingombranti, bisogna iniziare a partire con un'operazione dura di sanzioni, controlli, ed è questo che faremo con la polizia locale.
Grazie, grazie Assessore Campora, chiedo alla collega se c'è replica, prego.
Dunque, intanto sono contenta che per una volta, è la prima volta che mi risponde dicendo che effettivamente a San Pier d'Arena il problema è particolare, sono contenta che almeno abbiamo convenuto che è un problema che ha dei dati molto particolari su cui occorre fare un'azione specifica. Però dalla sua risposta non ho dedotto che l'impegno preso con la mozione sia mantenuto, perché mi pare di capire che il numero degli Ecovan rimane identico, nonostante appunto lei abbia affermato che ci debbano essere margini di miglioramento. Sul fatto che ci sia un'azione con le forze dell'ordine, non solo con la polizia locale, sono non d'accordo, d'accordissimo, sarebbe bene poi ogni tanto passare anche dalle commissioni consiliari in comune, perché questo progetto o questa campagna di cui lei parlava e di cui ha accennato mi sembra molto importante e sarebbe bene avere delle informazioni. Resta un po' l'insoddisfazione rispetto al fatto che di fronte ad un impegno preso, e nonostante un problema che si è sottolineato sia grave e particolarmente circoscritto in una zona, non ci sia poi l'impegno che viene perseguito, perché la campagna multilingue la conosco, riguarda una parte molto limitata del quartiere, con alcuni comitati che conosco, particolarmente attivi dal senso civico, particolarmente alto, non mi risulta che sia una campagna su tutto il quartiere. E sull'Ecovan, comunque, proprio perché è un servizio gratuito e utile, i numeri su San Pier d'Arena sono più bassi, andrebbe aumentato, e questo era l'impegno che la civica amministrazione si era presa. Quindi io insisto, perché in qualche modo cercherò di farlo anche alla prossima commissione, quello che è stato un impegno preso venga mantenuto, anche proprio, come dire, per mantenere un rapporto di fiducia rispetto ai cittadini quando si dicono delle cose e dovrebbero essere mantenute. Detto questo, nella prossima commissione approfondiremo il tema, ne sono contenta, anche alla luce della nuova normativa che secondo me dovrebbe un po' aiutare nel cercare di eliminare quelli che sono sicuramente dei comportamenti illeciti che deturpano gravemente il territorio e danno, come dire, sono oggetto di segnalazione continua da parte dei cittadini, anche in termini di decoro dell'ambiente.
Grazie consigliera Russo, procediamo quindi con l'interpellanza 91-2023. Presentata dal collega De Benedictis, avente ad oggetto risistemazione del capolinea del bus 48 a Molastana. Quando il collega è pronto, le cedo la parola, prego.
Grazie Presidente. Assessore, occupo 20 secondi per dirle una cosa, lei ha parlato adesso...
Collega, chiedo scusa, si può avvicinare...
Ha ragione.
Così la sentiamo.
In un altro modo, ha ragione.
Grazie.
Poco fa lei ha accennato a quel programma, il tuo quartiere non è una discarica. Io qua ho una foto ricevuta stamattina che nel Bisagno da mesi alberga un bel divano vicino a Corso Galliera. Sarebbe anche il momento magari di levarlo per dimostrare anche ai cittadini che neanche il Bisagno è una discarica. Torniamo invece al discorso del capolinea. Lei come sa, capolinea del 48 a Molastana non serve solo la linea 48, ma serve anche la linea 14, 479, il 477, 481, che vanno sulle zone collinari. Bene, nell'angolo a destra esiste un'attività commerciale di un fioraio. Questa attività è interdetta all'accesso a qualunque tipo di autovettura o moto d'auto. Quindi è chiaro che il giro d'affari di questo commerciante è notevolmente calato da quando esiste questo diciamo divieto. Io sono a chiedere se si può cercare di vedere, rendere possibile l'accesso da via Molastana con uscita su via Gerato, prevedendo quindi due zone per la breve sosta, cioè pochissimo. Non le dico un disco orario, ma anche una breve sosta, perché le persone, questa è una zona diciamo ancora rurale e agricola, Molastana, per fortuna, dove molte persone, anche anziane, si dirigono, erano abituate ad andare in questo negozio, attività commerciale, per servizi di piante, fiore, terra o d'altro. È chiaro che adesso, dovendo mettere la macchina a 100-150 metri di distanza, poi devono, come si dice in genovese, camalare. Per i non genovesi vuol dire portare a spalla il materiale acquistato. Quindi direi che magari con un po' di buona volontà si potrebbe cercare di venire incontro a questa situazione, rendendo possibile l'accesso anche temporaneo a coloro che vanno ad acquistare il materiale. Grazie.
Grazie consigliere De Benedictis, cedo la parola all'assessore Campora, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Dovremo fare un accesso perché in realtà quel luogo sarà sottoposto a una trasformazione perché ci sarà il capolinea dei quattro assi. Quindi attualmente dal punto di vista della sicurezza non è possibile garantire questo accesso e con il diciamo nuovo capolinea che sarà più grande e quindi ci saranno anche regole più stringenti, avremo un rimodellamento dell'area con un impiego di mezzi di 18 metri, quindi ci saranno mezzi molto grandi e ci saranno anche gli impianti di ricarica elettrica in quell'area e quindi è necessario fare un accesso sul luogo, lo facciamo quando vuole consigliere insieme ai tecnici, perché quella che è la configurazione sarà una configurazione con la presenza di ancora più mezzi rispetto a quelli che ci sono oggi, perché ci sarà il capolinea. Comprendo ovviamente l'esigenza di questa attività e quindi faremo tutto quanto è possibile per andare incontro anche a questa attività che non conosco direttamente, e quindi appena dopo Pasqua mi prendo l'impegno di venire di persona insieme anche ai progettisti per verificare se è possibile superare questa interferenza che determina proprio dei problemi di sicurezza relativi alla circolazione degli autobus, e verificare se è possibile trovare una soluzione attraverso un accesso, e nel caso non fosse possibile capire come possiamo sostenere questa attività o attraverso una ricollocazione o attraverso altro modo. Quindi è una risposta interlocutoria. Allo stato degli atti l'accesso non è possibile, però mi prendo l'impegno di verificare sul posto com'è possibile risolvere questa interferenza, comprendendo l'esigenza di questa attività.
Grazie Assessore Campora, chiedendo al collega De Benedictis se vuole replicare, avviso, informo il collega Ceraudo che è il prossimo. Prego collega.
Sì, io la ringrazio Assessore, so che lei è di parola, quindi aspetto che prossimamente si possa fare un sopralluogo e cercare di, perlomeno, non dico di risolvere nell'immediato, ma di trovare una soluzione temporanea. Grazie.
Grazie consigliere De Benedictis, quindi procediamo con l'interpellanza numero 33/2023, presentata dal collega Ceraudo, avente ad oggetto lavoratori di SFU. Quando il collega è pronto, cedo la parola, prego. Il collega non è pronto, chiedo se gentilmente possiamo tornare indietro col tempo. Collega, se mi fa una mozione d'ordine oppure da... Ah, ok. Allora, il collega mi chiede se possiamo procedere sempre con la sua interpellanza, però numero 16/2023, avente ad oggetto interventi di pulizia e manutenzione in via Sestri, è giusto, collega Ceraudo? Ah, prego, a lei la parola.
Buongiorno Presidente, siamo qua un attimo a chiedere un attimino la situazione appunto di via Sestri, perché da tempo notiamo un po' un abbandono totale della gestione della manutenzione della pulizia della via centrale e diciamo della vetrina della delegazione di Sestri Ponente. Oltretutto appunto sappiamo che la pedonalizzazione di quella via è stato un esperimento urbanistico visionario che ha creato un'identità unica nella nostra città, e dando l'opportunità di costruire e creare un centro commerciale all'aperto che ancora oggi, con tutte le difficoltà che esistono, crea l'opportunità a tutti i sestresi di ritrovarsi e di fare appunto le famose vasche, me compreso appunto da sestrese. È importante però tenere quella via come dovrebbe essere tenuta, come era in passato, con una cura maniacale da parte del municipio che riusciva a tenere quel luogo, un luogo appunto vetrina della delegazione, e che dava l'opportunità sia ai sestresi e anche a persone del Ponente, anche del Levante, di venire apposta in via Sestri a passeggiare, perché noi abbiamo notato una serie di situazioni che sono estremamente degradanti, e ve le elenco Assessore perché è importante capire. Sono passati ormai già 2 anni, e questo è un segnale molto chiaro, dalla fine della pandemia, un anno in cui l'OMS ha già dichiarato proprio chiusa la pandemia, e noi troviamo ancora le frecce che indicano le direzioni per poter passeggiare in via Sestri come se fosse ancora presente la pandemia, dopo quella famosa foto che uscì anche a livello nazionale, e quello identifica quanto i sestresi vogliono andare in via Sestri. Però abbiamo ancora le frecce stampate all'interno di via Sestri in quel nella zona pedonale. Zona pedonale che è anche molto ammalorata perché le piastre, che diciamo il lavoro che fu fatto ai tempi non è stato fatto in maniera conforme e dove appunto molte persone si infortuniano, quindi anche lì bisognerebbe fare un lavoro profondo da quel punto di vista lì. E poi la pulizia che sinceramente è estremamente, estremamente carente. Parlo da papà e vedo quindi una bambina che purtroppo devo stare attento a dove tocca perché effettivamente è complicato, c'è certamente una parte di inciviltà da parte di chi porta gli animali e le persone, gli animali diciamo a passeggiare nella via, però allo stesso tempo in passato succedeva lo stesso, però c'era una pulizia molto più efficace. Infatti troviamo ancora quelle barriere antiterrorismo del 2018 che sono diventate delle totali latrine e anche in quel contesto o c'è una pulizia puntuale e viene effettuata o può essere fatto delle modifiche come è successo a Firenze, lasciamole le barriere antiterrorismo ma creiamo delle fioraie, diamo un po' di possibilità di abbellire quella via in modo tale da essere un punto di ritrovo come è sempre stato. In più troviamo anche in fondo in via Sestri lo stesso problema appunto da parte dell'urina di cani che è addirittura corroso le ringhiere, quindi parte delle ringhiere non ci sono proprio più e sono pericolose, quindi a quel punto lì quello è la dimostrazione della mancanza di pulizia perché il pH da parte della pipì dei cani logicamente è acida, però se viene lavata viene portata via e quel contesto lì non sarebbe mai accaduto, quindi se è successo è perché c'è una mancanza di manutenzione e di pulizia. Allo stesso tempo, visto che è accaduto questo, bisognerebbe sostituire quella parte di ringhiere perché è pericoloso, arrugginito, tagliato e mancante e fare una manutenzione di un certo tipo per riportare la via ad essere una via che possa tornare a fare la vetrina di Sestri e dei sestresi, perché devo dire che a livello identitario chi vive la delegazione tutti i giorni ci tiene come fosse casa sua.
Grazie collega Ceraudo, prego assessore Campora.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Naturalmente io risponderò per la mia parte, nel senso che la maggior parte poi delle questioni attengono a problemi di manutenzione, buche, questioni di protezione civile, quindi io posso rispondere sulla parte di AMIU, poi secondo me questa interpellanza andrebbe anche ripresentata magari in un'altra question time per alcune parti a cui possono rispondere il collega Venente piuttosto che il collega Picciocchi o piuttosto che il collega Gambino, in quanto io posso rispondere per quanto riguarda AMIU e naturalmente però mi faccio parte dirigente e quanto da lei indicato lo riferirò ai colleghi. Allora, l'attività di pulizia è aumentata rispetto a qualche anno fa e lo so perché la persona che se ne occupa è il responsabile dei servizi di AMIU, che è l'ex presidente del municipio Medioponente, Mario Bianchi. Dico questo perché è molto attenzionata Sestri e le attività di pulizia viene organizzata per percorsi, viene fatta una programmazione, alcune volte ci sono dei momenti di emergenza determinati, come diceva lei, dal cittadino che fa fare le deiezioni al cane sul manto stradale, questo però AMIU può intervenire, ma anche lì poi dobbiamo anche stare attenti a rispettare quelli che sono i diritti dei lavoratori, che alcuni interventi li possono fare, altri no, ma li fanno. Ci sono il problema dell'urina è un problema su cui AMIU interviene, ma è un problema soprattutto di evitare che le persone, quindi occorrono maggiori controlli, anche con l'assessore Gambino e con la collega Corso, ci siamo anche già confrontati, avevamo inserito negli anni passati, era stata un'iniziativa quella della bottiglietta, che secondo me andrebbe ripresa e andrebbe implementata, perché c'era stato un utilizzo da parte dei cittadini, oggi questo utilizzo, col passare un po' degli anni, credo che sia necessario fare un po' un recall e richiamare al fatto che la bottiglietta può servire, perché come diceva l'urina ha una sua attività chimica anche di corrosione e quindi determina poi anche un danneggiamento. E basta magari spruzzare dell'acqua, al di là del fatto che i cani non dovrebbero fare, diciamo, utilizzare gli assestri, ma dovrebbero utilizzare magari altre zone, però i cani ci sono, vanno rispettati, ne abbiamo 60.000 in città, quindi è un numero molto importante sui 55.000, e quindi è necessario comunque anche che da una parte i proprietari si comportino in maniera corretta, dall'altra dobbiamo cercare di intervenire, e laddove ci sono delle emergenze AMIU interviene. In particolare nella via principale passano le macchine spazzatrici rimuovendo tutte quelle che sono i rifiuti presenti, cartacce, mozziconi, bottiglie, carta, eccetera, e viene svolta anche un'attività di sanificazione tramite macchine idropulitrici. Ecco, questo potremmo, secondo me, rispetto agli attuali passaggi, potremmo andarli a incrementare, perché poi anche il passaggio attraverso una macchina idropulitrice porta via anche quegli odori persistenti che si determinano soprattutto nei periodi estivi dovuti alla presenza di urina. Quindi concordo sul fatto che noi dobbiamo prestare massima attenzione a quella che poi, se ci pensiamo, è la zona pedonale più grande che abbiamo, perché non esiste una via pedonale così ampia. Infatti quando parliamo di zone pedonali, zona ZTL, se noi pensiamo ai via Sestri, ci rendiamo conto che siamo sempre, io l'ho sempre vista così, non ricordo da che anno è pedonale, però è proprio un esempio positivo di cosa vuol dire. Ci sono più persone che passeggiano in via Sestri che in alcune zone del centro, quindi è una grande risorsa non solo per il quartiere ma per la città, e credo che sia un esempio anche da replicare in altre zone della città, perché ci dimostra che una pedonalizzazione fatta in una certa maniera e anche un contesto di persone che comunque vivono anche in un certo modo, perché comunque il quartiere di Sestri è un quartiere vissuto bene, con molti servizi, con la stazione, con ovviamente le criticità che si possono avere, che ultimamente ma alcune volte si verificano, però è uno di quei quartieri dove esiste ancora, dimostra quanto Genova sia policentrica e come ogni quartiere abbia una sua personalità ben precisa. Quindi gli interventi vengono fatti, però detto questo, ritenendo che comunque le osservazioni che lei fa abitando nel quartiere, conoscendo la sua attenzione che mostra per, che in questi anni ha sempre mostrato, e la serietà con cui propone interpellanze, dirò al responsabile di zona, magari faremo anche un passaggio insieme, credo che queste interpellanze servono anche poi per fare in modo che ci siano delle attività successive, dirò di implementare, ma sarò anche disponibile insieme al municipio, insieme a lei, anche di fare magari dei passaggi per verificare dove è possibile migliorare le situazioni, coinvolgendo anche i colleghi assessori per quanto riguarda i punti relativi alla manutenzione a cui faceva riferimento. La ringrazio.
Grazie assessore Campora, collega Ceraudo c'è replica. Prego.
La ringrazio assessore, ma ha anticipato lei appunto la parte finale dicendo che potrà coinvolgere anche gli altri assessori e appunto la parte territoriale per riuscire a migliorare un po' la situazione che oggi è un po' altalenante. Quindi grazie per l'impegno, mi auguro che appunto riusciamo a sistemare queste criticità soprattutto che abbiamo rilevato con l'interpellanza per appunto dare nuovamente lustro e far tornare una vetrina importante Sestri Ponente, che lo è, continua ad esserlo, ma con un po' più di cura e con qualche accortezza in più può avere un migliore rilancio. Grazie.
Grazie collega Ceraudo, nel frattempo ci ha raggiunto anche la collega Gaggero che ringrazio, chiedo al collega di rimanere lì perché l'interpellanza 33... Così no. Allora, procediamo. Quindi procediamo con l'interpellanza, però non ho capito, la ritira, la mette in coda al prossimo question time? Mi ricordo che da regolamento, lo ricordo, che però se non viene presentata decade, quindi te la devi ripresentare ex novo, eh? Ok, quindi la ripresenta ex novo, però, collega, non, così non capisco, allora, però no, per capirci, perché se non la presenta decade, se no la mettiamo in coda, mi dice se la possiamo mettere in coda e la possiamo mettere in coda. Ah, ok, la metto in coda, facciamo così, ok? Però ricordo tanto a me stesso che se le interpellanze, come da nuovo regolamento, non vengono presentate, decadono e bisogna presentarle ex novo. Quindi, se ho capito il messaggio del collega, la metto in coda e intanto andiamo avanti. Quindi chiedo se per favore può accomodarsi il collega De Benedictis, deve presentare l'interpellanza numero 30-2023, avente ad oggetto studio di fattibilità per la creazione di cisterne per la raccolta di acqua piovana. Quando è pronto, collega, le cedo la parola, prego.
Ok, grazie Presidente. Ma Assessore, lei si ricorda quando era da quest'altra parte dei banchi, quante volte abbiamo parlato di questo problema, però poi, o per un motivo o per l'altro, non si è mai portato avanti. Io direi che la creazione di cisterne per la raccolta di acqua piovana, visto come adesso è cambiato il clima e passiamo da momenti di pioggia torrenziale a momenti di siccità, anche a volte abbastanza lunga, credo che sia giunto il momento di perlomeno di prendere in considerazione il fatto. Anche perché, se lei si ricorda, quando si parlava anche per un problema degli incendi boschivi, avere delle cisterne nelle zone, diciamo, critiche della città, sulle alture, credo che sia molto importante. Ecco, adesso io mi aspetto da lei qualche buona notizia. Grazie.
Grazie a lei, collega De Benedictis. Cedo la parola all'assessore Campora, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere De Benedictis. Beh, mi ricordo bene quando eravamo insieme seduti. Quindi poi, la vita è un giro, nel senso, è un po' di qua, un po' di là, un po' si governa e un po' non si governa, quindi importante è portare avanti i progetti per la città. Questo è uno di quei progetti che riguarda molti enti, nel senso che io personalmente me ne interesso come assessorata all'ambiente, poi bisognerebbe coinvolgere diciamo tutta la parte dell'idraulica, quindi la parte dell'ingegner Valcalda, la parte della regione, perché la regione ha una serie di competenze, soprattutto in relazione a quelle che sono le vasche, che le vasche poi possono avere funzioni diverse, possono avere da una parte una funzione di laminazione, quindi anche per evitare che possano determinare dei danni, dall'altra parte è possibile anche che possano essere stoccate. Ah, devo dire che a Genova, nonostante abbiamo avuto periodi di siccità, la più lunga che ricordo, almeno negli ultimi 10 anni, è quella del 2017, abbiamo sempre avuto la fortuna di riuscire sempre a superare questi periodi di siccità, tanto che ricordiamo sempre il Comune di Genova ogni anno cede al Comune di Piacenza, attraverso le briglie del Cassingheno, direttamente dall'invaso del Brugneto, circa 3 milioni, 4 milioni di metri cubi d'acqua. Questo per dire che noi abbiamo anche acqua che cediamo ad altri territori, ad altre regioni, in questo caso l'Emilia Romagna, per andare in soccorso, perché in quei luoghi e anche nel Basso Piemonte in particolare, dove si registra una grande siccità. Domani è la giornata mondiale dell'acqua, e ricordo ci saranno anche alcune iniziative e alcuni convegni. Abbiamo un sistema di invasi che non ha nessuno in Italia e che fu pensato dalla Duchessa di Galliera, quindi invasi che risalgono a fine 800, primi 900, invasi dei bacini dei tre laghi del Gorzente, abbiamo la Busalletta, il Val Noci, abbiamo il Brugneto e altri invasi. Abbiamo fortunatamente una società che ha i reti, che gestisce questi invasi in maniera molto moderna, e quindi questo ha fatto sì che riuscissimo anche a superare dei periodi di siccità. Esiste però un problema, ed è questo, volevo fare un accenno riprendendo la sua interpellanza, che ci sono però delle zone della città che sulle alture, in particolar modo nel Ponente, che si servivano prima di sorgenti e di falde naturali, che oggi effettivamente queste falde si sono asciugate proprio perché nel corso degli anni è piovuto poco e quindi si è andato a esaurire quel deposito che è importante, che ogni anno veniva reintegrato dalle forti piogge. Quindi oggi abbiamo come priorità anche quella di andare a sostenere questi cittadini che hanno che prima si servivano di sorgenti e oggi invece hanno queste sorgenti sostanzialmente asciugate. Quindi la raccolta attraverso delle vasche naturalmente può essere fatta direttamente dai privati all'interno anche di quelli che sono i siti, naturalmente parliamo laddove uno ha dei terreni, e noi abbiamo un'altra grande opportunità che è quella del mare, quindi nel momento in cui dovesse poi andare la situazione a precipitare, ma oggi non è così perché abbiamo gli invasi sempre pieni, potremmo anche utilizzare la costruzione di un impianto che utilizza l'acqua del mare, e su questo stiamo procedendo attraverso degli approfondimenti molto, molto importanti, proprio perché il compito dell'amministratore locale è gestire l'oggi ma anche gestire il domani. E nel gestire il domani bisogna pensare anche alle situazioni che lei ha rappresentato in maniera corretta nella sua, nella sua interpellanza, che parla tutta la città ma che parla poi anche i singoli, perché laddove anche un coltivatore non ha comunque la sorgente più attiva diventa un problema, perché magari noi non abbiamo problemi magari in città con l'acqua, ma questo coltivatore o questa persona che vive sulle alture ha invece un problema a portare avanti la sua attività. Domani è la giornata dell'acqua ed è giusto ricordare in questa giornata che abbiamo margini di miglioramento su quelle che sono anche le perdite, anche se Genova è già a un ottimo livello perché le perdite sono molto basse, ma soprattutto è l'occasione per ricordare come dobbiamo utilizzare l'acqua con grande parsimonia, con grande rispetto.
Grazie Assessore Campora, chiedo al collega De Benedetti se c'è replica. Intanto comunico che l'interpellanza 10/2023 si intende ritirata e quindi decade, quindi il prossimo è il collega Bevilacqua e gli chiedo di prepararsi. Prego collega De Benedetti, a lei la parola.
Assessore, io la ringrazio delle sue puntualizzazioni, ha detto che noi abbiamo degli invasi unici in Italia, cerchiamo di utilizzarli, di sfruttarli al meglio. Grazie.
Grazie collega, allora procediamo con l'interpellanza 33-24, presentata dal collega Bevilacqua, avente ad oggetto verifica, definizione della geometria e visibilità aiuole rotonda di via Polonio. Quando il collega è pronto, cedo volentieri la parola. Prego collega, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Avevamo già avuto occasione di affrontare il tema delle lavorazioni di via Polonio attraverso un articolo 54 nel mese di ottobre, dove aveva dato riscontro rispetto ai lavori che sono stati fatti e quindi la realizzazione della nuova rotonda di via Polonio e anche della realizzazione delle aiuole. Tra l'altro quella parte di Valpolcevera è stata anche successivamente discussa per quanto riguarda poi la realizzazione della ciclabile Fiumara a Ponte Decimo, che interesserà appunto quel versante. Ora, è una richiesta che viene dalla cittadinanza. Si parla della parte di sponda verso il Polcevera, quindi il tratto a salire da Trasta direzione San Quirico, Bolzaneto, Ponte Decimo, dove quando ci si immette all'interno della rotonda per uscire, quindi sempre su via Polonio, si nota che l'aiuola che è stata realizzata ha una geometria che fa fare una controcurvatura, dove se una persona non presta attenzione rischia di poter salire sopra l'aiuola stessa. Quindi quello che si chiede è eventualmente una verifica. Adesso io sono passato di lì questa mattina, è stata fatta anche una piantumazione all'interno dell'aiuola per quanto riguarda alcuni alberi, eventualmente capire se la geometria può essere rivista, piuttosto che invece, come è già presente in altri tipi di rotatorie o di aiuole, la possibilità di poter colorare i cordoli per far sì che ci possa essere una maggiore visibilità, soprattutto per quanto riguarda le condizioni meteo avverse, piuttosto che un orario serale che per cui la percezione anche della visibilità è inferiore. Pertanto con questa interpellanza si chiede riscontro rispetto a questa possibilità.
Grazie collega Bevilacqua. Prego assessore Campora.
Grazie Presidente, grazie consigliere Bevilacqua. Allora, come ha ricordato, le attività, il cantiere è comunque molto avanti, nel senso siamo in una fase dove non è possibile intervenire su quella che è la geometria, che deve rispettare anche determinate norme, e che è stata realizzata facendo riferimento appunto alla normativa tecnica di riferimento che disciplina la costruzione delle rotatorie. La presenza delle piantumazioni degli alberi è stata appunto prevista, come ormai avviene quasi sempre nel momento in cui si fanno delle opere nuove, dove sono previste nuove piantumazioni, e che aiuta anche a visualizzare meglio quella che è la conformazione della rotatoria. Vi è stata anche la necessità di uniformare, omogenizzare la rotatoria con la presenza della ciclabile che partirà dalla Fiumara e che è in corso, partiranno i cantieri a breve, che arriverà fino a Ponte Decimo e poi fino anche all'Istituto Italiano della Saldatura, e si è trovata diciamo una soluzione, perché in una prima ipotesi vi erano difficoltà a mantenerla, ma è stata trovata una soluzione che possa salvaguardare anche la presenza della ciclabile. Detto questo, comprendendo la natura e lo scopo della sua interpellanza, colgo quella che è la parte finale, che mi sembra un suggerimento tecnico molto semplice ma efficace, perché poi le cose più semplici sono sempre poi quelle più efficaci e che sono il portato diciamo dell'esperienza nostra quotidiana nel vivere la città, in particolar modo se poi uno ha ricoperto nel corso della vita incarichi politici come amministratore locale, come è stato lei nella Valpolcevera e oggi in consiglio comunale. Quindi il suggerimento di andare a rendere maggiormente evidente, in maniera più chiara anche i cordoli e la rotatoria, credo che possa essere accolta o comunque lo ritengo di buon senso, lo sottoporrò ai tecnici, avremo modo anche di sottoporlo assieme, anche attraverso magari un accesso che verifichi lo stato dell'arte e ci faccia prendere visione direttamente della situazione, nonostante poi negli ultimi tempi naturalmente sia passato in zona per verificare lo stato dei cantieri. Quindi accolgo il suo suggerimento, proprio perché va nell'ottica, come finalità, quella di aumentare la sicurezza dei cittadini, e questa rotatoria in qualche maniera aumenterà anche la sicurezza, perché andrà di fatto anche a limitare la velocità. Ricordiamo che in via Polonio, anche attraverso un'azione comune, era stato anche introdotto il controllo di velocità, e questo ha fatto sì che la situazione anche da un punto di vista della sicurezza sia migliorata, nonostante naturalmente ricordiamo che abbiamo un passaggio anche di mezzi pesanti e questo va comunque determina sempre la necessità di fare controlli continui. Quindi sarà mia premura aggiornarla anche attraverso uno sopralluogo per verificare in che termini sia possibile rendere più evidente la rotatoria. La ringrazio.
Grazie assessore Campora, chiedo al collega Bevilacqua se c'è replica, se sì cedo la parola, prego collega.
Grazie Presidente, assessore la ringrazio, assolutamente disponibile per fare questo sopralluogo assieme anche agli uffici della mobilità, della regolazione, per poter verificare di persona e sul posto la situazione. Tra l'altro abbiamo già avuto occasione di poter procedere con questo iter anche per altre situazioni, vicino c'è Salita Inferiore di Murta, dove abbiamo anche collaborato assieme per un problema legato all'entrata e all'uscita dei mezzi presso tale via, che è comunque una via interna a via Polonio. E pertanto va benissimo, perché come diceva lei, poi la finalità alla fine è la sicurezza dei cittadini, quindi anche un'azione come questa, che è la più semplice, però come dice lei, giustamente da persona esperta e che ha vissuto tanti anni all'interno dell'amministrazione, quindi sa bene che le cose più semplici poi alla fine sono quelle che a livello risolutivo sono le più efficaci.
Grazie collega Bevilacqua, siamo forse arrivati all'ultimo punto dell'ordine del giorno, è tutto nelle sue mani collega Ceraudo, però penso, ok, quindi presentiamo. Perfetto, la presenta l'interpellanza 33-2023, come ricordavo poc'anzi, avente ad oggetto lavoratori di SFU. Quando il collega è pronto cedo la parola, prego collega Ceraudo.
Buongiorno assessore, ma allora i lavoratori di FSU sono praticamente in un limbo ormai da anni, dico questo per un motivo, e nel 2010, appunto il 4 luglio precisamente, ci fu un passaggio chiaro da parte di questi lavoratori in questa situazione, e cioè il loro contratto passò da quello che era precedentemente all'interno di AMIU, però non con gli stessi diritti dei lavoratori che ad oggi sono all'interno di AMIU. E infatti all'interno proprio dell'accordo sindacale che fu fatto il 4 luglio del 2010 viene indicato non verranno accettati passaggi all'interno di AMIU stante la temporaneità d'affitto del servizio. Problema è che stiamo parlando di 14 anni, quindi questa temporaneità a questo punto dovrebbe essere passata, nel senso che questi lavoratori o li stabilizziamo all'interno di AMIU o li stabilizziamo all'interno del comune, però dovremmo dargli delle garanzie che possano non essere esterni a un, diciamo, una macchina che è quella comunale, ma essere parte integrante come effettivamente poi sono, perché lei lo sa, quindi fanno un lavoro, gli 8 seppellitori dall'altra parte, gli 11 necrofili a San Martino e gli 8 invece a Staglieno, dovrebbero avere, chiamiamola questa stabilità contrattuale che gli permetta realmente di avere gli stessi parità di diritti come dovrebbe essere in ogni tipo di contratto nazionale del lavoro, perché inizialmente sicuramente ci possono essere state delle difficoltà e un accordo sindacale, però penso che ormai la temporaneità si è passata e quindi bisognerebbe trovare delle soluzioni valide per riuscire a dare una collocazione dignitosa agli stessi. Grazie.
Grazie collega Ceraudo. Prego per la risposta assessore Campora.
Grazie Presidente, grazie Consigliere. Questa è una questione atavica, nel senso che ho avuto anche recentemente, proprio lo scorso Consiglio Comunale, ho incontrato qui in Buvette i lavoratori che hanno questa sigla che è di SFU, che sta per Dipartimenti Servizi Funerari. E nasce questo dipartimento nasce dalla norma che ha previsto l'impossibilità da parte dell'azienda.
Mi scusi assessore, posso chiedere la cortesia ai colleghi di abbassare un pochino il volume? Grazie, prego assessore.
E nasce appunto dalla necessità, vado a memoria, da parte di ASEF all'epoca, di scorporare quella che è l'attività commerciale, chiamiamola, da quella che è l'attività di gestione di tutte quelle che sono quelle operazioni che seguono poi la parte funeraria. Questo per mettere ASEF, che alla fine fa un'attività che fanno anche le altre società del settore, per non agevolarla rispetto agli altri competitor. E quindi in quella data vennero scorporate determinate attività. Nello scorporare determinate attività, una parte dei lavoratori andò a confluire in AMIU, anche se AMIU, come dire, avrebbe poco a che fare con questa tipologia di servizi perché fa dell'altro. Questi lavoratori avevano un inquadramento che non poteva essere equiparato al contratto ambiente, che Fisambiente, che ha delle caratteristiche diverse. E quindi è rimasta questa, diciamo, anomalia, per cui abbiamo un'aliquota di dipendenti che sono presso i cimiteri, sono chiamati così, i seppellitori. Poi abbiamo un'aliquota che è invece nelle strutture obitoriali. E peraltro ricordo che qualche mese fa era in scadenza anche il contratto di gestione da parte di AMIU della struttura, diciamo, del comune, quindi del contratto che AMIU ha con San Martino, del contratto di gestione di tutte queste attività. Però siamo riusciti, insieme anche alla collega Brusoni, a fare in modo che il contratto potesse proseguire e che quindi queste attività venissero salvaguardate, perché esisterà anche guardando avanti, poi queste attività di gestione dell'obitorio verranno messe comunque a gara e dovremo capire come gestire questa fase. Queste persone naturalmente sono a tempo indeterminato, sono persone che hanno tutti i trattamenti del caso, ma hanno questa anomalia, per cui parlando con loro, da quello che ho compreso, alcuni da una parte vorrebbero avere contratto ambiente, oppure altri dicono noi vorremmo entrare nel comune in maniera tale che così siamo, il nostro ruolo è ben definito. Quindi è una situazione, come ha ricordato, precaria del 2010 e come purtroppo spesso avviene quando le cose non nascono chiare, queste situazioni precarie si sono andate avanti per decenni, quindi siamo nel 2024, sono passati 14 anni e oggi le soluzioni le dobbiamo verificare anche con i sindacati interni di AMIU, nel contempo anche con i servizi funerari, anche con la collega Brusoni, perché potrebbe essere anche possibile, nel rispetto delle norme che regolano comunque l'accesso al lavoro all'interno del comune, che si potrebbe anche pensare, qualora ce ne fosse la necessità, di far transitare, sempre naturalmente che con loro consenso, una quota direttamente in comune per la gestione dei cimiteri. Voglio però fare un accenno ulteriore e prendermi in carico questa sua richiesta che conosciamo da tempo e se non è stata risolta è perché ha una sua complessità, per ricordare comunque l'attività estremamente importante che portano avanti questi lavoratori, perché è un'attività estremamente delicata, che non va sottovalutata, perché gestire e fare tutte le operazioni obitoriali sono operazioni estremamente difficili e abbiamo toccato con mano la loro professionalità e la loro dedizione proprio soprattutto in occasione del crollo del Ponte Morandi, quando con l'accesso delle vittime direttamente all'obitorio hanno dovuto gestire una situazione estremamente pesante. Quindi sono lavoratori che devono essere valorizzati e si deve ricordare sempre che fanno un'attività che probabilmente molti di noi non avrebbero la forza di fare, perché vivere in alcuni contesti giornalmente dove c'è il dolore, dove c'è la morte, dove ci sono situazioni anche difficili da affrontare, non è sicuramente da tutti. Quindi l'impegno che mi prendo è quello di organizzare un incontro con i sindacati e di verificare quale può essere la strada. Ho l'integrazione all'interno di AMIU, compatibilmente naturalmente con le caratteristiche dell'attività e il contratto nazionale, o dall'altra parte anche una valutazione di assorbimento all'interno del personale del Comune di Genova, partendo naturalmente però da quelle che sono le loro richieste, le loro intenzioni e le loro volontà. Grazie.
Grazie Assessore Campora. Collega Ceraudo, c'è replica. Prego, a lei la parola allora.
Grazie Assessore, soprattutto per le parole di valorizzazione nei confronti dei lavoratori, perché quello è molto importante, quindi ha dato peso a quello che il loro ruolo e il loro impegno, e anche per l'impegno che si prenderà insieme anche all'assessore Brusoni per creare questo percorso che mi auguro finisca dopo tanti tanti anni in un buon matrimonio, chiamiamolo, nel senso che riusciamo a integrare questi lavoratori in modo tale che anche loro possano essere tolti da questo, chiamiamolo, limbo ed essere valorizzati per come ha detto bene lei. Quindi grazie per l'impegno, grazie se farà questo percorso e farà questi incontri con i lavoratori, con i suoi rappresentanti per riuscire a risolvere questo problema ormai che deriva dal 2010.
Grazie collega, comunico che abbiamo concluso le interpellanze iscritte all'ordine del giorno, ringrazio gli uffici, la componente tecnica, ognuno di voi, quindi vi auguro buona giornata e dichiaro chiusa la commissione alle ore 11. Arrivederci.